Intanto credo che sappiamo da quello che è successo nel 22 come devono non attrezzarsi, cioè non bisogna fare lo stesso errore che abbiamo fatto allora di contare principalmente sulla politica monetaria, perché questa è un'inflazione che viene dall'offerta, come dice lei, dai prezzi dell'energia, dai prezzi del petrolio, e quindi aumentare i tassi e ridurre la domanda, cioè cercare di ridurre i consumi, non farà scendere i prezzi, ci porterà insieme alla stagnazione e all'inflazione. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa che bisogna fare è, ancora una volta, imparando quello che abbiamo fatto nel 2022, agire in maniera chirurgica, cioè andare a trovare quali sono i punti in cui si blocca diciamo, le catene del valore si bloccano e fanno aumentare i prezzi, e intervenire con interventi mirati. Quello che è stato fatto nel 2022, per esempio, tenendo bassi i prezzi dell'energia con dei sussidi e così via, è costato molti soldi ed è andato a beneficio principalmente dei ricchi e molto meno di chi aveva bisogno, che sono le classi popolari.
Questo è un po' purtroppo un classico, no? Di quello che abbiamo visto in questi anni. Ma se definissimo l'inflazione il grande, come dire, il grande tema dell'austerity, è sempre stato il nome del mantenimento del livello dei prezzi basso, che di fatto si sono attuate queste politiche, la Banca Centrale Europea ne è stata una grande interprete. Lei vede la stessa composizione, lo stesso progetto, lo stesso programma nella volontà politica di questa Banca Centrale Europea e anche nelle volontà politiche di questi governi?
Guardi, credo che questa volta sia, perché insomma, siamo tutti, viviamo in un momento di grandissima incertezza, non si sa se la guerra finisce domani, fra un mese, fra un anno, quindi sono tutti molto prudenti. La Banca Centrale ha detto che sorveglia e che in caso aumenterà i tassi, e come dicevo un secondo fa, secondo me non sarebbe una scelta saggia, e gli stessi governi stanno andando abbastanza con i piedi di piombo. Insomma, proprio stamattina, solo stamattina, dopo più di un mese, il governo francese ha annunciato, per esempio, che riattivava una segno dato alle famiglie più povere per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, ma insomma stanno andando molto piano. Lei ricordavate all'inizio le dichiarazioni del commissario. Al momento l'Europa l'unica cosa che fa è dire consumate di meno, che peraltro è assolutamente, diciamo, una cosa giusta da dire e da fare. Per cui mi sembra che ci sia molta prudenza, perché c'è molta incertezza. L'altra cosa che cambia rispetto al 2022 è che molti paesi europei sono molto indebitati, e quindi non possiamo permetterci di mettere in atto politiche che costano miliardi di euro. Per quello dicevo prima, bisogna veramente mirare gli aiuti alle famiglie più povere. Quello che è successo nel 2022 è che chi aveva il SUV, aveva i prezzi della benzina calmierata, non deve succedere di nuovo.
Subito dopo, professore, verrebbe da riflettere, scusi se forse è un po' una riflessione ingenua, ma se tutto quanto è generato appunto dalla dipendenza dai carburanti fossili, forse il primo punto su cui ci si dovrebbe attrezzare sarebbe l'alternativa, no? Ai
Ma
combustibili.
con me sfonda una porta aperta, assolutamente. Questo ovviamente non lo possiamo fare oggi, ma è chiaro che chi negli scorsi anni ha investito per ridurre la propria dipendenza dal gas e dal petrolio, e non penso a chissà chi, penso alla Spagna, che è il nostro vicino di casa, oggi l'impatto dell'energia e di questa crisi lo sente molto di meno. C'era ieri sul Financial Times un interessantissimo grafico sulla variazione dei prezzi durante la giornata dell'energia, perché a seconda del mix che si usa per produrla, e si vedeva che la Spagna aveva molta meno variazione degli altri, perché ha una fonte di approvvigionamento molto più stabile e molto meno dipendente dalle tensioni geopolitiche e dai chiari di luna di Donald Trump. Assolutamente. Però ovviamente questa non è una cosa che facciamo oggi, è una cosa su cui dobbiamo lavorare adesso per non farci trovare impreparati dalla prossima crisi, che sicuramente arriverà, anche perché, mi scusi se sono un po'
No,
lungo,
no, prego, anzi.
dobbiamo considerare il fatto che verso quella direzione dobbiamo andare. Insomma, dal fossile prima o poi bisognerà uscire, e vista l'incertezza, prima lo facciamo e meglio è.
Sicuro. Ultimissima questione, le volevo chiedere, ma l'Europa politica ha degli strumenti, perché l'Europa economica ha degli strumenti che siano, come dire, con le definizioni peggiori che sono state trovate, i bazooka, quelle cose insomma, che evocano il peggio sempre, comunque degli strumenti ce li ha. L'Europa politica, secondo lei, può dotarsi degli strumenti, un piano speciale, un...
Guardi, sì e no, nel senso che non siamo gli Stati Uniti d'Europa, rimaniamo un'unione di stati sovrani in cui la politica di bilancio e le politiche industriali sono principalmente nelle mani degli stati membri, questo è sicuro. Quindi, insomma, come è successo per il Covid, come è successo per l'inflazione dopo il Covid, la responsabilità principale delle politiche rimane a livello nazionale. L'Europa però non vuol dire che non può fare niente, può e deve fare molto. Per esempio, c'era stata una proposta di Gentiloni e Breton all'epoca commissari economici della prima commissione von der Leyen, che avevano proposto un Next Generation EU dell'energia, cosa che era finita, non era stata nemmeno votata dal Consiglio, insomma, era una proposta che era finita nel nulla prima ancora di essere veramente analizzata, quella era un'ottima proposta, cioè indebitarsi tutti insieme per poi consentire a tutti gli stati, non solo a chi se lo può permettere, di mettere in atto le misure per combattere l'inflazione e soprattutto mi lasci insistere ancora una volta gli effetti distributivi dell'inflazione, che è la cosa più importante. Avete citato il mio libro, molto gentilmente, nel mio libro io faccio vedere come veramente il problema dell'inflazione non è tanto che aumentano i prezzi, ma che non aumentano allo stesso modo per tutti.